Allora, vabbè, ci colleghiamo dovevamo affrontare che cosa è davvero importante. Che cosa è davvero importante? Ma in realtà più che un'affermazione, ora la poniamo dal punto di vista della domanda. Guardate che questa è una domanda a cui la risposta dovremmo dare, dovrebbe essere chiara dentro di noi. Perché? Perché fondamentalmente la risposta che diamo rischia in qualche modo di dare forma alle nostre vite. Alla domanda, che cosa è davvero importante per te? La risposta che diamo è ovvio che in qualche modo avrà un impatto sulle nostre vite. Perché? Perché in qualche modo cercheremo di orientare, dare un senso alle nostre vite sulla base di ciò che per noi è importante. Quello che accade è che talvolta fortunatamente, talvolta sfortunatamente, non abbiamo chiaro che cosa è importante. Oppure, oppure ci sono più cose che sono importanti per noi e non necessariamente sono fra di loro troppo compatibili. E quando ci troviamo in questa situazione, non c'è da stupirsi se fondamentalmente ci sentiamo confusi. Perché? Perché la vita ci sta tirando un po' di qua, un po' di là. Abbiamo definito questo è importante, quest'altro è importante, ma spesso possono essere fra di loro contraddicenti. Voglio avere successo nella mia vita lavorativa, voglio dedicarmi alla famiglia. Non vi stupite se oggigiorno queste due cose possono essere un po' fra di loro in contrasto, perché spesso per avere successo ti richiedono più tempo che ovviamente devi togliere alla famiglia. Quindi se uno inizia a dire ok, per me è importante avere successo, avere denaro, dai la lista, l'hai imparata a memoria, no?
Lode, lode, grazie,
Lode,
piacere.
no, pilla, tu mi la lode, il guadagno, il piacere. E cioè, capite che possono essere tutte cose che fra di loro possono entrare in conflitto. È molto importante quindi iniziare a capire effettivamente che cosa è per me davvero importante. Il che è un'altra domanda per domandarsi dov'è che io penso ci sia la felicità. Perché si presume che quello che noi reputiamo importante sia quello che in qualche modo ci aspettiamo prima o poi che ci dia un po' di felicità. La società ci dà tante risposte, però ognuno di noi deve iniziare a valutare se queste risposte hanno un senso sulla base della propria esperienza. O seppure, pur avendole in qualche modo perseguite, non ci hanno dato quella soddisfazione che immaginavamo. Ora io non sono qui per dire le risposte che dà la società o quelle di altri approcci spirituali o altre storie. Io so quella che alla domanda che cosa è davvero importante, la risposta del Dhamma. Lasciare andare gli attaccamenti. Ora, quando dico questa cosa qua, alcuni dicono: dai, questo lo sapevo. Questo c'è verso le prime righe delle prime pagine di ogni testo. Di ogni testo. E infatti, talvolta vengo criticato perché dice: trova in un'altra, però. in realtà è un qualcosa che dovrebbe essere veramente impresso nel nostro cuore, nella nostra mente. Se ci interessa un percorso spirituale, come questo buddista, la cosa che per noi è importante è lasciare andare gli attaccamenti. In una discussione con qualcuna, con un'altra persona, cos'è che perseguiamo? La ragione, che non è lasciare andare gli attaccamenti. Ugualmente, no? Se ci pensate, diamo per scontato che, ma certo, è facile, sei venuto qui per dirci cosa è importante lasciare andare gli attaccamenti, ma quando in realtà confrontiamo questa ipotesi di vita con quello che effettivamente facciamo, con onestà ci diciamo, ma no, io voglio andare a mangiare la pizza. Voglio uscire con questa persona, voglio fare quest'altro. Allora, che alcune volte significa lasciare andare, però altre volte no. La cosa interessante, ora facendo un passo indietro, in ogni caso, anche se magari uno non ha così netto questo percorso di vita con l'idea per me è importante lasciare andare, però vi pregherei di notare che in fine conti, anche se non scegliete questo obiettivo, ma qualsiasi persona abbia un obiettivo chiaro, netto nella propria vita, forse avrete notato che sono le persone più interessanti o comunque che ci affascinano, perché in realtà è proprio questo, è il divagare, è il non avere un senso di direzione che necessariamente non riuscirà a dare un grosso senso alla nostra vita. Ora, in termini di pratica spirituale buddista, il nostro obiettivo è per definizione il Nibbana, il Nirvana, e quindi fondamentalmente significa lasciare andare i nostri attaccamenti, però anche se avete altri obiettivi, quindi qualcosa che però definite veramente importante, scoprirete che per quanto possono, questi obiettivi, queste cose importanti vi daranno già di loro un grosso senso di soddisfazione, compreso il vostro fare una raccolta di francobolli completa. Questa è la caratteristica delle persone che alla domanda che cosa è per te importante hanno trovato una risposta. L'invito da parte nostra, di parte di un monaco, è che l'augurio è che la risposta sia proprio che cosa è importante lasciare andare gli attaccamenti. Però se questa reputate che non sia così interessante, così importante, se avete qualcos'altro, sicuramente vi porterà un senso di pienezza fin dove vi potrà portare. Così, quando avrete finito la raccolta dei francobolli, magari le lascerete andare. Sono all'inizio del discorso, vai. Aspetta. Quindi quello che volevo dire era, quindi allora, noi che cosa è importante? Lasciare andare gli attaccamenti. Ora il problema è che cosa significa questo lasciare andare? Perché nel momento che iniziamo a praticare, e anche siamo abbastanza onesti con noi stessi, diciamo voglio lasciare andare, si creano delle grosse frustrazioni. In genere si creano le frustrazioni da una parte perché dici teoricamente so che devo lasciare andare, ma non riesco a lasciare andare. e l'altra frustrazione è perché lasciando, perché stiamo lasciando andare ma non ci sta dando un senso di soddisfazione. Praticamente tutti ci dicono che cosa dovremmo fare, tu non lo vorresti fare e dici va bene, va bene. Non vi sorprendete se siete su questo versante, arriverete un giorno che direte no, ora basta. Ora basta. Che è quello che temono i monaci anziani nei confronti degli anagarica dei monaci giovani. che sono sempre va bene, e ora basta. Infatti a San Ciandapalo mi ha detto alcune settimane fa, mi ha detto abbiamo un gruppo di monaci medio giovani a San Ciandapalo, ma guardate, mi ha fatto è meglio se vanno in ritiro su nell'eremo. Mi ha fatto perché? Lasciagli spazio, va bene, lasciagli. Domani partono. Io stavo per dire, guarda, abbiamo diverse cose da fare, non gli sbaglio. Biglietto acquistato e domani Carlo li porta alla stazione. Non sì, dei monaci anziani per avere più possibilità di avere i monaci giovani anche fra un mese e mezzo. Comunque questo in realtà è repressione. Ora questo è interessante capirlo, perché veramente siamo lì che ci diciamo lasciamo andare, ma in realtà stiamo reprimendo. Di là invece sono due estremi, che sono gli errori classici di quando dici lascia andare. Da una parte è quello che effettivamente sai che devi lasciare andare, ma non ci riesci. E dall'altra è lascia andare, ma lascia andare con l'atteggiamento sbagliato. Diventi rimessivo, passivo, ma fondamentalmente cioè, stai reprimendo una voce che ti dice no. Entrambi sfociano in disagio. Entrambi questi due lasciare andare, quello mentale ma non accompagnato dalle azioni e quello accompagnato dalle azioni ma non mentale, sfociano in un grosso senso di disagio. E allora lì iniziamo a dire devo lasciare andare la pratica. Devo lasciare andare la pratica. Io in fin dei conti sono italiano, io questa storia qui viene dall'India, sì, carini, sono folcloristici, però in fin dei conti, ecco, però io in fin dei conti, che ci dico qua? Questi sono pensieri che senti anche in monastero, eh? Che ci dico io qua? Ma come, sei uno di noi, sì, davvero? Ed è carinissimo, noi facciamo via, praticamente ogni giorno incontriamo gli ospiti e visitatori, ed è ciclica la domanda quando inizia a parlare di moralità, di precetti, quindi di rigore etico e comportamentale, e c'è sempre la domanda, c'è stata anche 2 giorni fa mi sembra, no? C'è sempre la domanda, ma non è un attaccamento anche questa storia dei precetti? Quindi vedi proprio dell'etica, di avere un comportamento che in qualche modo tenga sotto controllo un controllo morale, la parola e l'azione. Perché nel momento, perché parliamo di lasciare andare, ma siamo piuttosto confusi su che cosa lasciare andare, o meglio, sulla tempistica del lasciare andare, più che su che cosa dobbiamo lasciare andare tutto, però è la tempistica del lasciare andare che siamo confusi. Ed è questa forse la domanda dove si può iniziare a capire che cosa significa lasciare andare. Lasciare andare non sempre è un movimento del cuore e della mente, perché lasciare andare è questo, è un movimento del cuore e della mente. La mente e il cuore sono bloccati, sono incastrati, lasciare andare è questo. Però non sempre riusciamo a fare questo movimento. E allora noi dobbiamo capire che talvolta per fare questo movimento del lasciare andare, dobbiamo creare le condizioni affinché questo avvenga. Non sempre è possibile dire lascio andare e si lascia andare, ma si mantiene un senso di direzione del lasciare andare quell'attaccamento, iniziando a capire quali sono le condizioni che ci aiuteranno nel breve o nel lungo periodo affinché maturi tutto per il lasciare andare. Quando ci ho tenuto a fare l'esempio di quando ci reprimiamo verso il lasciare andare, cioè che diciamo sì, e poi alla fine si scoppia. Una cosa che si deve imparare a un certo punto è che dobbiamo, per esempio, rispettare il nostro amor proprio. Per lasciare andare dobbiamo rispettare il nostro amor proprio, il che sembra essere una contraddizione, perché dici, ma come? Sappiamo tutti che, anche se non l'hai detto finora, che noi dobbiamo trascendere il sé, andare al di là dell'ego, del senso dell'io. E ora mi parli di amor proprio, che è centrato su noi. Però sì, ci sono alcune cose che vi sarà capitato che io questo glielo devo dire a questa persona. Perché dicendogliela io mi sento meglio, sentendomi meglio, la mia mente è in grado di lasciare andare. Molte volte non è tanto ottenere quello che vogliamo, ma è avere la possibilità di poter comunicare una nostra necessità e dopo comunicata questa nostra necessità, la mente è in equilibrio e a quel punto veramente lasciamo la possibilità all'altro di dire, ok, detto questo, se vuoi si fa come dici tu. Vi è capitata questa esperienza, immagino. Che fra l'altro inizia a domandarti, strano perché veramente ieri volevo divorziare se non mi concedeva quella cosa. E poi alla fine facciamo come dice lui o lei, però io sto meglio. No? Alla fine non è tanto, spesso senti una pressione dentro e quella pressione deve trovare una sua forma. Si diceva in questi giorni. Due sì e un no. Alla vita diciamo due sì e un no. Questo in modo tale che il lasciare andare non sia dovuto al fatto che noi ritornando all'esempio della ragione, quando appunto abbiamo una discussione e vogliamo aver ragione, è ovvio che se manteniamo questa idea del voler ragione e anche l'altro vuole avere ragione, è una discussione continua. Però noi diciamo, ok, io sono disposto a lasciare andare, però dammi un segnale. Quel minimo segnale per cui il mio ego, in questo caso il mio ego, dice ok, va bene. Beh, ho capito, mi ha scritto una persona, mi ha dato una risposta, ok, che la risposta era fondamentalmente no, perché non avevamo la possibilità, questa persona ha risposto dicendo, non accettando il no, è un classico perché è difficile accettare il no, e rispondendo con l'altro classico atteggiamento, voglio parlare col tuo superiore. A questo, vabbè, il superiore è a Cianciandapalo, quindi insomma, ci vivo, no, ci vivo, quindi insomma, e poi era nell'ambito delle mie competenze, quindi sapevo benissimo che era un no, e basta. E allora ho detto, ma va bene, dai. Vabbè, ci penso io, gli ho risposto in maniera, non è, la comunità, ho parlato io in nome della comunità monastica, sono appuntato per questo ruolo, quindi nel momento che tu metti in discussione me, stai mettendo in discussione tutti noi, che vuoi fare? E ha risposto, mi scuso. Mi scuso, poi continuava, mi scuso, e poi elencava perché l'aveva detto quella cosa, e scoprivi che l'aveva detto perché aveva ragione. però anche quella scusa, però con la San Ciabalo ci stavo guardando e gli ho fatto, ha chiesto scusa, e noi ci basta. Perché talvolta mi è anche toccato questo, no? Però erano, confermava la sua impostazione, però al fine dei conti aveva capito anche che aveva esagerato. Concludeva nuovamente dicendo, se poi vuoi che parli con una Cianciandapalo, che gli stia come. Però alla fine rispondo io, noi abbiamo tenuto la nostra posizione, che era no, pensiamo che questa cosa non sia da opportuna, appropriata, però ecco, alla fine io sorridevo perché leggendo quella corrispondenza, uno dei miei mail di risposta era abbastanza tosto, assertivo, hai visto quando mi metto nella fase da qui non si passa. Però la risposta era, alla fine c'era quel mettersi un poco in discussione, che infatti ho detto, ho apprezzato molto che ti sei messa in discussione, ed anche noi facciamo le nostre scuse se siamo stati troppo netti. Ecco, questo è per dirvi che alla fine non è che ci interessa che l'altra persona cambi idea o ci dia necessariamente ragione, talvolta è sufficiente in modo tale da dire, oh, ok, abbiamo definito i ruoli, io mi sento bene così, ognuno ha le proprie idee. E, cosa accade, ritornando al discorso di prima, che il nostro senso di direzione è verso il lasciare andare, però per lasciare andare sai che devi rispettare alcune dinamiche interiori, e quindi crei, metti in moto un processo che si orienti verso il lasciare andare, ma che sia rispettoso di dove sei. Nel caso che uno sente disagio, un forte disagio, dukkha, forte, e sa che dovrebbe lasciare andare, però non ce la fa, che si fa? Dobbiamo fare un passo indietro, o meglio, bisogna creare l'ambiente appropriato perché si possa maturare il lasciare andare. Facendo così mi viene subito in mente, c'è tensione al braccio, sto stringendo un pugno. Iniziamo da questo. Piccole cose. Il senso di direzione è chiaro. Avendo un senso di direzione chiaro, puoi in qualche modo suddividere il compito. Che sembra come si chiama? Sembra impossibile da fare, però noi lo riduciamo in compiti più semplici, più possibili. Qui dov'è che sento disagio? Sento disagio perché la vita mi ha messo di fronte a questa storia. No, no, aspetta, 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 questa esperienza fisica, questa tensione muscolare, le unghie che puntano sul palmo della mano. Oh, qui sto meglio. Stando meglio, quel senso di benessere, io nel momento che ho appoggiato il braccio, ho sentito andare su. Andando su inizia a dire, ah, lasciare andare la tensione, allora fa bene. Attraverso la presenza mentale vedi che fa bene e questo ti dà fiducia per dire posso provarci in altre storie. La spalla, la spalla destra che ho alzato. Il respiro. Proietti la mente sul grosso blocco che avevi e vedi come funziona. Com'è? Va meglio? Appena la mente ritocca quel punto dolente. No! Allora dici: è troppo presto, le condizioni non erano mature. Ho fatto un piccolo passo, ma ancora non sono in grado. Però sono in grado di rifare quello che ho fatto prima. Pa, 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 pa. E ti è venuto veramente meglio, perché hai esperienza. Subito. Ah, funziona. Poi inizia a dire, oh, ora ho aggiunto anche la pazienza, perché era già la seconda volta che faccio questa storia. La pazienza ti dice, sono in grado di vivere una storia difficile, nonostante tutto. Riaumenta la fiducia, riaumenta la fiducia. Oh, sento un'apertura di cuore. Buono questo respiro. Che cos'è? Metta, benevolenza, che tutti gli esseri, tranne quella persona, che quasi tutti gli esseri possono essere. Però anche lì non sei a dirti, devi per forza, che quasi tutti gli esseri siano felici e un'altra che viva il proprio karma. Poi dici, ci ritornerò. Non avendo la mente impostata sul voler avere ragione, tu sai che anche l'altra persona, prima o poi la sua meta dovrà, bella, piena, dovrà prendersela. Però per il momento lasciami fare con queste persone che mi viene più naturale. Infatti spesso com'è che si inizia la pratica di metta? Dalle cose, dagli esseri viventi che in qualche modo ci ispirano maggiormente. O si parte da una situazione neutra o si parte da una situazione dove c'è una maggiore senso di apertura di cuore, per poi dopo estenderla, allargarla. Facendo così acquisti una certa esperienza di che cosa sia l'apertura di cuore. Lo vedete, possiamo continuare con altri esempi, ma quello che accade, lo vedete come si sta costruendo il sentiero di risveglio? O meglio, scusate, in questo caso, il sentiero che converge verso il lasciare andare. In ognuno di questi processi c'è una piccola liberazione. Senti proprio che un blocco, quel blocco del cuore viene meno. E questo piccolo processo ogni piccolo processo alimenta il più grosso processo, quello del completo risveglio, perché è Dhamma, lo stai praticando? Respiro dopo respiro. E si sta aggregando il Dhamma nella nostra vita. Si sta mettendo assieme. A benevolenza. La benevolenza ritorna, ritorni sul corpo e lo trovi più rilassato. Ah, sto meglio. Ora un corpo più rilassato ti fa dire, ok, allora osserviamo la mente. E la mente è più calma. Ora posso passare al respiro. E quindi, respirando e focalizzandomi sul respiro, posso approfondire il samadhi, l'abilità della mente di concentrarsi. Sviluppando questa qualità della mente concentrata, emotivamente raggiungiamo una maggiore stabilità. Una maggiore stabilità emotiva, ovviamente, ti dà la possibilità di affrontare, di vedere se quel problema grosso che non sei stato, che prima non eri in grado di lasciare andare, emotivamente ora lo sai vivere meglio. Sì, no? Verifichi. Anche nel verificare, non è che dici, oh, un insuccesso, perché noi non ragioniamo in questo modo. Ragioniamo, non funziona il lasciare andare, devo trovare un altro sistema, devo lasciare andare la mia aspettativa di voler lasciare andare. Pratica. La lascio andare, torni su che cosa? Sulla determinazione di continuare. Sviluppi un'altra qualità, la determinazione di continuare. Cosa mi ci vuole? Mi ci vuole energia. E quindi accanto ad Adittana c'hai virya, l'energia. A quel punto vai, riprovi a ritornare su quel blocco iniziale e questa volta è andato. Perché la tua mente è in equilibrio e con quella mente in equilibrio, grazie al sostegno che hai ricevuto coltivando i fattori del Dhamma, che cosa accade? Accade che spontaneamente gli viene da dire lascia andare, fare quell'ultimo passaggio che è semplicemente a questo punto veramente un respiro e lascia andare. È un processo. L'obiettivo può essere grosso, ovviamente Nibbana è un obiettivo incredibile, lasciare andare tutti gli attaccamenti, però nella nostra vita quotidiana vediamo dove la mente si blocca e noi, vedendo dove la mente si blocca, vediamo, osserviamo se siamo in grado di lasciare andare, oppure se dobbiamo creare delle condizioni che ci aiutino a fare questo passaggio. Talvolta sono condizioni, ora le ho fatte tutte come condizioni interne, cioè dentro di noi, ma talvolta possono essere condizioni esterne. Vado a fare una passeggiata. Vado a parlare, parlo con il mio amico. Vado al mare. Si lavora internamente ed esternamente. È ovvio che più abbiamo sviluppato, più quelle qualità esterne le abbiamo trovate in, le possiamo ritrovare dentro di noi e più il tuo senso di indipendenza aumenta. Considerate un amico non tanto che vi dà i consigli, ma un amico che ha un impatto leggero nella nostra vita. Stiamo appesantendo la nostra vita con un atteggiamento bom. Vai dalla mia, vai fuori, casualmente incontri quel... casualmente. La prima volta casualmente incontri quell'amico, oh ciao, due chiacchiere sul nulla di che, ritorni per la tua strada e fai, oh, ma che è successo? Di solito che cosa diciamo? È il mio migliore amico, il che va bene, però va bene forse dopo, man mano che passano gli anni si domanda, insomma, e se fossi io il mio migliore amico? Però non significa negare la bellezza e l'importanza degli altri, ma sono, come si diceva, maestri che ci insegnano una via. E alcuni maestri, in questo esempio, quell'amico ti insegna la via di saper vivere in maniera leggera o riderci sopra. Come si dice? Ironizzare sui propri problemi o i propri limiti. Sono virtù che alcune persone hanno e magari appunto noi ne rimaniamo inizialmente affascinate e poi possiamo imparare anche noi a sorridere di noi stessi, delle nostre gaffe, delle nostre mancanze. E sempre lasciando andare, è ovvio che nel momento che dici: ah, tu sei il mio migliore amico, non andar via, non andar mai via, resta sempre con me. Devo lasciare andare. Il primo atteggiamento è cinico: io non ho bisogno di nessuno. E anche questo dici, però anche ok, era questo il lasciare andare? Ma se era questo, non mi sento male ugualmente, non mi sento a mio agio. Allora inizia a capire: no, è che io non posso caricare della mia felicità quella persona, anche se quella persona ammetto che mi aiuta a sviluppare un buon, un corretto atteggiamento. Quindi questo è quando si lavora, si impara non solamente da noi, ma si impara continuamente anche dall'esterno, quindi interno ed esterno. Con saggezza talvolta capisci, non è il momento di fare meditazione. La mente si attorciglia tutta. È il momento di lavorare o col corpo o di lavorare con delle condizioni esterne, come si fa in monastero, no? Che puoi spazzare, puoi dare una mano, cioè, ti rendi utile fisicamente. Perché? Perché ti rendi conto che se nella pratica formale, ora come ora, in realtà non svilupperesti atteggiamenti sbagliati. No, sei, no, no, no. Non è quello che avviene, eh. Di solito se uno sta attraversando un brutto momento e tutti stanno antipatici, anche quelli che stanno in silenzio e fanno meditazione accanto a lui, o a lei, è incredibile come ci sia la tendenza a dire: ho bisogno di più solitudine. È sicuro che hai bisogno di solitudine, perché in solitudine con questo tipo di mente ti fai male. Non è il momento di imparare a riconciliarsi con gli altri e magari utilizzare la leggerezza degli altri, la benevolenza degli altri. Talvolta non ci rendiamo conto bene di quello che sta accadendo in noi e quello che facciamo è: restiamo, diciamo, voglio starmene da solo, da sola, e stando da solo, da sola, in realtà ci ritroviamo a montare una storia che non esiste, una storia negativa, no? E quello ha fatto questo, quell'altro ha fatto quest'altro. Esci dal tuo isolamento e una pagliuzza è diventata una montagna. È successo quest'estate. Ho detto una cosa che tutti noi l'abbiamo, in diversi di noi l'abbiamo sentita e non ci sembrava nulla di che, anzi ci ha fatto ridere. 2 settimane dopo è ritornata questa persona, era arrabbiatissima. Quando l'ha comunicata, anzi non è tornata. Eh no, c'è scritto la lettera. Scusa, ho sbagliato. C'è scritto la lettera. Quando abbiamo letto la lettera, si è detto: ma che cosa hai detto? Ho detto questo. Ci abbiamo fatto nuovamente una risata. Non abbiamo detto a quella persona perché non penso apprezzerebbe la nostra seconda risata. Però è stata anche lì simpatica. Cioè, c'è andato a fare. Ma non è successo niente. No, in noi. Infatti, una cosa che io. Cosa? 2 settimane. Hai pensato questo? Già scritto che non ha letto. meglio, perché pensavo che non fosse così grave la situazione come invece è risultata. Però il mio primo, la prima, prima risposta è stata: ma come, in 2 settimane hai scritto questo? 2 settimane si sciolgono i nodi, si mettono. Quindi bisogna anche sapere stare in solitudine. Ecco perché se state in solitudine, aprite la porta della vostra stanza e il mondo che vi circonda è un mondo peggiore, qualcosa non ha funzionato. Non è che uno dice, di solito si viene a dire il Buddha, infatti il Buddha insegna che è dukkha. Non, cioè, non ricontestualizziamo. Riuscite a capire, vero, quello che vi sto dicendo? Quindi prestate attenzione a quello che accade in voi e dopo aver prestato attenzione a quello che accade in voi, sicuramente noi andiamo. Cosa è davvero importante? Lasciare andare. Ma questo ripetiamo, cioè, cosa è davvero importante? Lasciare andare. Perché vi assicuro che nella nostra quotidianità tendiamo a dimenticarcene, ma anche noi che vestiamo l'abito, proprio stamattina discutevamo con un mio amico di un libro che si sta complicando, sta diventando, non so come mai la vita si complica quando era fatto, ma poi sembra che non sia più fatto, insomma c'è da rimpaginarlo quasi tutto. A un certo punto io ho fatto a questo nostro amico: insomma, è la vita del Buddha, dai, in fin dei conti, cosa dice? Lasciare andare. Ok, lasciamo andare. Sì, lasciamo andare. A cosa dice all'impaginatore? Tutti sì. Tutti sì, tranne un piccolo no. Va bene. Ma è stato stupendo, il caputo. Siamo qui, che si fa? Un carissimo amico, un bravo praticante. Che si fa? Che si fa? Lo capisci? Siamo bloccati. Siamo bloccati sulla vita del Buddha. E di là, e lasciamo andare. Rifarò tutti gli indici. Bravo! Poi difficile perché appunto durante la nostra giornata, la nostra quotidianità, si alternano i momenti in cui ciò che è importante non è lasciare andare, ma diventa appunto o avere ragione o mangiare quel cibo o avere quell'esperienza, insomma l'avrete visto. Ma perlomeno nei momenti in cui sentiamo più forte il disagio o l'insoddisfazione, allora ritorniamo chiaramente a questo senso di direzione, lasciare andare. Talvolta ricordarci, rammemorarci, abbiamo usato questo termine, rammemorarci nelle nuove edizioni, di lasciare andare, ci ha provato a dire non mi piace, ma mi hanno risposto: è bello la rimemorata, e tu va bene. Una volta che ci rimemoriamo, no, è troppo facile, bisogna utilizzarlo ora. Una volta che ci rimemoriamo di lasciare andare, talvolta basta quello, altre volte no. E allora. Semplicemente ci domandiamo quali sono le condizioni che mi aiuteranno a lasciare andare se coltivate. Aspetta, no? L'ho impostato tutto in termini positivi, non solo le condizioni che mi aiuteranno a lasciare andare, ma anche le condizioni che mi ostacolano a lasciare andare. Perché magari, ecco un'altra cosa che puoi fare, che finora non ho detto, lavorare sulle condizioni che sostengono l'attaccamento. Rimettendo in discussione l'attaccamento stesso. Sul cibo, come ci lavori? ci lavori, se vedi del cibo che ti piace, che trovi appetibile, in qualche modo devi ridurre la fascinazione che hai verso quel cibo e quindi operi in qualche modo per minare quell'atteggiamento, che può essere ricordarsi il processo di preparazione, per cui quello che sembra bello nasce da aver tagliato quelle carote o aver lavorato con quel prodotto che insomma non è altre storie. Può essere triviale l'atteggiamento che inizia a riflettere più proprio sul no, se quel cibo, alla fine dai un morso a quel cibo e dici ok, ora me lo gusto, e inizia a dire com'è gustoso, insomma, è già passato, guardi, una volta dopo fai o meglio, riporti il cibo a un livello a un contesto più di nutrizione, quale almeno in termini di pratica spirituale dovrebbe essere, non tanto come insomma MasterChef, ecco, il cibo serve per nutrirsi, nutrendomi ho la possibilità di praticare, praticando posso lasciare andare. Però anche lì, ecco perché è importante la presenza mentale e saper combinare gli ingredienti. Perché? Perché un giorno se uno vede che inizia a sviluppare un atteggiamento errato verso il cibo, a diventare un'ossessione al cibo in maniera negativa, è ovvio che a quel punto devi saper prenderti un gelato e gustarti il tuo gelato in santa pace. Allora, sapendoti gustare il gelato in santa pace, paradossalmente riporti il cibo nel contesto nutrizionale, cioè il cibo serve per nutrirsi, altrimenti diventa un attaccamento negativo. Il cibo allora di mangiare, fammi mangiare, no? Sì, c'è un tempo per nutrirsi. Una volta che uno si è nutrito, continua a fare la propria pratica. Altrimenti il cibo diventa il nemico. E allora è vero che non c'hai l'attaccamento per il non cibo. Insomma, cadi dalla padella alla brace, non è che fai un gran guadagno. Va bene? Ci sono domande? Partite dal respiro, o meglio dall'abilità della mente di stare nel presente. Appunto, ecco perché dopo tutta dopo tutto ritorniamo alle cose concrete e ritorniamo al respiro. Perché quello che accade, che cosa fai? Uno respira. Perché ora dopo aver detto queste cose, uno potrebbe ritornare a respirare e a dire: e ora? Ora è il problema. È quella domanda. Quali aspettative ci sono? Respiri. E poi quando vedrai che sorgono degli attaccamenti, opererai in questo modo. Ma se non li vedi, non ti creare problemi. Dopo questa discussione può essere che veramente uno inizia a respirare e fa: dove sei? In agguato? In agguato? Da dove scapperai fuori? Attento, sei lì con la luce che accendi e spegni, invece no, uno semplicemente con il respiro, poi quando arrivo, quando vede un attaccamento, inizia a domandarsi: posso lasciarlo andare? Lo dovrei lasciare andare? Lo posso lasciare andare? Sì, lo lascio andare. non sono in grado, inizio a domandarti quali sono le condizioni che mi potrebbero aiutare a lasciarlo andare o come posso indebolire quell'attaccamento. Ecco perché vi dicevo la pazienza è comunque la dose del buon praticante, perché quando non c'è, non so che fare, pazienza, paziente, non pazienza, paziente. E...
la mente comincia a essere martellata da pensieri.
Sì, sì. Fai, uno fa semplicemente questo processo. Nel fare questo processo quello che accade è che all'inizio diventiamo sensibili solamente di quegli attaccamenti grossolani che producono maggior frizioni nella nostra vita, ma poi diventiamo anche quelli più sottili. Ma poi non c'è da farsi problemi, perché quelli più sottili emergono quando la mente è più capace di coglierli.
No, infatti volevo ringraziarti per questa, quando hai parlato delle tempistiche, no? Perché effettivamente per me ho tirato un sospiro di sollievo, nel senso che spesso mi sento che quando voglio fare una cosa, tipo lasciare andare, la voglio fare subito. E quindi se non ci riesco rientro in frustrazione, e invece il fatto di sapere che c'è tempo per me è stato un respiro.
Sì, sì, sì. Osservalo quel respiro,
perché è importante sapere qual è il respiro della fiducia, della speranza,
sì, anche della pazienza.
Ah, certo. E quindi capite, uno osserva quello e dice oh, eccolo il respiro. Se ti senti che non hai pazienza, sì, riflettiamo le tempistiche, in realtà c'era questa similitudine di Asancha. Rispettate le tempistiche e siate in grado di scomporre il problema grosso in problema, quello che in piccoli, nelle componenti. Però la similitudine di Asancha è veramente carina. Il nostro compito è piantare un seme. Aspetta, scusa, ma il nostro compito è preparare il terreno, piantare un seme, annaffiare, stare attenti che animaletti vari non distruggano la pianticella. Poi la pianticella ha i suoi tempi per crescere. Puoi andare lì a gridargli cresci, cresci, cresci. Puoi tirargli le foglie, puoi fare quello che ti pare. Ma i frutti di quella pianticella arriveranno quando è tempo di dare frutti. Il nostro compito è semplicemente quello di fare in modo che questa si prendersi cura di quella pianticella. Facendo così la pratica non diventa egoistica, centrata su di noi. Noi stiamo prendendoci cura di una pianticella e questo farà in modo che quando la pianticella è matura, la pianta diventa matura, va al di là dell'intenzionalità. Ha fatto, fa lei. E a quel punto non è più necessario il resto perché ha una sua indipendenza e il nostro lavoro è compiuto. E questa è la maturazione del il sentiero che ha portato i propri frutti.
Quanto può coincidere il nostro
presente? Tantissimo. Tantissimo. Ecco perché ti può essere di grande aiuto adottare un atteggiamento che è disponibile a mettere in discussione questi schemi mentali e queste credenze e poi trovare qualcuno di cui tu hai fiducia, ti trovi bene, ma che non è in qualche modo fuori da queste modalità.
Grazie. perché a volte bisogna mettere in discussione tutto.
Sì. Però rimetti in discussione tutto partendo dalle cose fattibili. Ma tanto per farti capire, in questo ambito da dove si incomincerebbe? Si incomincerebbe nel momento che tu osservi la tua mente che parte con le sue credenze, e chi vive in questo modo inizia a dire, ma chissà, forse. Noi adottiamo questo atteggiamento, che usiamo, impariamo a dire forse, potrebbe essere, usiamo e magari un giorno che incontrerai persone che hanno stili o modalità differenti o credenze differenti dalle tue, non è improbabile che ti dicano, ma lo sai che anche tu alla fine, e quello allora è compiuto, il passaggio è compiuto. Siamo fortunati perché viviamo in un contesto sociale che ci permette di avere un vasto accesso a esperienze differenti dalla nostra. Noi in monastero viviamo in un contesto multiculturale, non solo monaci da tutta Italia e persone da tutta Italia, ma asiatici e anche da tutto il mondo, il che sappiamo benissimo che questo processo di arricchimento, che è un processo di arricchimento, non è facile, perché insomma la verità è che i modi di fare e di pensare in fin dei conti possono essere contrastanti. Quando è successo? È successo cinque giorni fa, che abbiamo passato 3 giorni a prepararci per l'arrivo di un gruppo di 50 persone, e a cui dovevamo in qualche modo offrire da mangiare. Quindi Antonio era in cucina con tutto un gruppo di altre persone che 3 giorni hanno cucinato, è preparato, tutto è, li aspettavamo per le 10:30 della mattina e poi dovevano stare qualche ora con noi, erano un gruppo di thailandesi. Verso le 9:15 si è diffusa la notizia che il gruppo non sarebbe venuto, e tu ti domandi, e perché non sarebbe venuto? Perché non doveva venire il 26 novembre, dovrà venire il 26 marzo, fra un anno. Questo sono due mondi che vanno in contrasto, più strutturati, o perlomeno che... o perlomeno che tendono a distinguere il 26 novembre dal 26 marzo, senza esagerare con la programmazione, e quelli invece per cui vanno ho ricevuto questa telefonata ero in ufficio. A Vagno, sì. Sì, no, non venire. Ma chi? Gruppo, non venire. Da quando vengono? L'anno prossimo. Quando? A maggio, va bene, vengono a maggio. E poi io ho pensato, almeno stavolta becco, le vengono a marzo. Quindi, però, ecco, certo, uno potrebbe dire come è possibile. Ora, ammetto che ci sono state persone che sono venute apposta per sostenere questo gruppo. Però, alla fine, siamo stati bene ugualmente. Osservi. Si è mangiato abbondantemente. Si è mangiato abbondantemente. Ecco, alcuni sono mondi differenti. Questi sono il mondo occidentale e il mondo asiatico. San Giampaolo aveva questo mezzo sorriso perché San Giampaolo è britannico, quindi è inconcepibile quello che ecco, aveva questa faccia. Solo l'affetto verso i suoi monaci ha reso tutto presumibilmente comprensibile. Però ecco, alla fine il cibo è stato, come ha detto Gianfranco, è stato recuperato, è tutto nei freezer, l'abbiamo mangiato, oh, ce l'ha ben mangiato? Abbiamo già mangiato.
Oggi è finito.
Quindi, ecco, questo è per dirti che ora chi conosce il Santa Sitarama rimane abbastanza incantato da come questi mondi si siano fra di loro integrati. Però ti ammetto che io sono stato fin dall'inizio parte di questi due mondi, quando il Santa Sitarama io sono arrivato nel 2000 e dal 2000 è iniziato a esserci una, anzi no, scusa, come laico sono arrivato nel 97, però dopo nel 2000 ho cominciato la vita monastica e ho visto il passaggio proprio da un monastero che era inizialmente esclusivamente occidentale a un monastero che è diventato un ibrido. Noi siamo un ibrido molto di più rispetto a tutti gli altri monasteri sia occidentali sia in occidentale in Europa, sia quegli asiatici in Occidente. Siamo a metà in età. E all'inizio non è stato semplicissimo perché i mondi sono differenti, il modo di fare è differente, il modo di mangiare è differente, tutto è differente. Quando mi mettono nella zuppa lo zucchero, ancora sono lì che... E gli faccio, che fai? Guarda, ne metto un altro perché sì, così rende meglio. E dopo gli raccontavo quella lì. Comunque, lui si occupa principalmente della cucina, ha visto cose inimmaginabili. E comunque, è stato all'inizio, perché pensi che uno dei due mondi si è sbagliato fondamentalmente, poi in realtà scopri no, anche questo sono culture, è un mondo di alto valore, allora lo fai proprio, tant'è che se vedete questi monaci in genere sono molto integrati, collaborano fra di loro, siamo una squadra, siamo una comunità, siamo veramente una comunità, però rimangono gli senti quando è il momento che le attività le amministro più io, e quando il monaco, l'altro monaco Thai che siamo affiancati nel definire le attività del monastero la mattina. Comunque lui ha visto una cosa inimmaginabile, che ancora è leggenda, questa qui è leggenda, e questa non so se lo vuoi raccontare tu. Il panzerotto che ha scosso anche a San Giambà. Allora, lui è una signora, non mi ricordo, Maria, Lucia, Maria. Decide di, è proprio felice, il monastero, sta bene il monastero, e decide di fare qualcosa di speciale, e ci cucina un panzerotto si dice in tutta Italia? impacciato pugliese. Quindi un calzoncino piccolino, un calzone si dice, con una pizza calzonata, non so come si chiama. E non c'era mai, nessuno di noi l'aveva, in realtà anch'io non so se l'avevo mai mangiato, quindi ce lo offrono gentilmente a tutti come piatto un po' speciale. E a un certo punto, e in più c'era anche un dolcino thailandese che ci avevano offerto, che era tapioca, e quindi è tapioca, è un dolce a base di latte di cocco e tapioca, sì, è un dolce, fondamentalmente è un dolce. E noi stavamo mangiando il panzerotto, il monaco thailandese accanto a me prende il panzerotto con il coltello, lo divide e ci mette dentro questo dolce alla tapioca, mischiato quindi col pomodoro e la mozzarella. Ripeto, a San Ciapalo è sempre molto contenuto e veramente british nei suoi comportamenti, con la ciotola, il suo cucchiaio, si volta e fa no. Il resto della comunità era no, aspetta. E io lo guardo e faccio Ashan. E lui, ma che lo vuoi? E ogni tanto lo menzioniamo, questo panzerotto con la tapioca. E questo monaco Thai, che è uno dei nostri monaci principale, amatissimo da tutti e veramente rispettato e amato da tutti, ci guarda e fa: lo dovresti provare. Forse non è necessario per lasciare andare, ma insomma, questo era per spiegarvi che all'inizio non è semplice. Però dopo, se ci riesci, scopri che fondamentalmente alcune delle nostre credenze sono valide, alcuni dei nostri comportamenti sono validi, però in linea di massima dobbiamo anche tenere presente che è difficile essere completi, tutti noi, ognuno di noi ha le sue incompletezze e attraverso spesso la presenza di caratteristiche appartenenti a altri che possiamo imparare quelle caratteristiche che altrimenti non ci verrebbe in mente. Per cui in questi anni, ora in questi esempi semplicissimi, io sono arrivato in monastero con la tipica impostazione da italiano, per cui sei veramente convinto che ci sia un primo, un secondo, un dolce, e che la colazione sia cappuccino e brioche. In questi anni ho veramente imparato, mangiando da una ciotola e con colazioni che ogni... Quindi mangiando da una ciotola tutto un po' mischiato, e hai imparato che il cibo significa nutrirsi, senza avere questa impostazione da, come sapeva, da pranzo servito di Corrado.
Mi permetti, questo enorme attaccamento che hanno gli italiani per il gusto.
Sì. Vabbè, i thailandesi non scherzano, il resto siamo le due cucine forse più...
Non c'è sinistra e sinistra, tu lo sai.
Ah, sì, hanno la ciotola, sì.
Diciamo, e sinistra tutti insieme nella maggior parte del mondo. E l'italianetta che è attaccatissima al primo, al secondo, al contorno, al dolce.
Vabbè, già ammettere che la cucina italiana,
Nel
ci
resto
sono
del
queste,
mondo.
queste due, infatti il Santa Citrama è pericoloso per questo,
Vabbè,
perché
il mio mondo è tailandese, quindi io mi sono proprio abituato.
ci sono queste due cucine, che anche quella cucina thailandese è una cucina brava, sono bravi. Insomma, il Santa Citrama ha Cucina Thai, cucina italiana. I monaci britannici, infatti, mangiano diversamente. Va bene, sono le 16:15. Basta così? Un shot. No, ho visto il 6, ho messo un 1. Ho visto il 6, ho messo un 1. Grazie. Allora,